In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vogliamo in questo luogo rivolgerci a Maria, lo facciamo con la preghiera attribuita a San Bernardo che trovate sul foglio a pagina 5. La preghiera a memorare, una preghiera di tradizione cistercense che chiede la benedizione di Maria, la sua intercessione. Ricordati, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a te vengo, dinanzi a te mi prostro, peccatore pentito. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami benevola e l'esaudiscimi. E ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, che è basilica ed è anche parrocchia, ed è anche il luogo dove si riunisce a pregare la comunità di Sant'Egidio. È con noi, ci ospita, non è con noi, siamo noi con lui, Monsignor Marco Gnavi, Don Marco, che è parroco qui della parrocchia, è anche incaricato a Roma dell'ecumenismo, del dialogo con l'Islam, con l'ebraismo, quindi ha questo doppio incarico estremamente faticoso e interessante, e come sempre quando andiamo nei luoghi ci dà il benvenuto, così conosciamo anche dove stiamo a livello della Chiesa di oggi.
Grazie Andrea. Voi siete dei catechisti fortunati, perché Don Andrea, che è stato parroco, è stato responsabile dell'ecumenismo, quindi c'è una certa sintonia, ed è un bel prete romano, sa bene come i catechisti sono fondamentali alla vita della nostra diocesi e di tutta la Chiesa, quindi sono onorato che veniate in questa basilica che ha generato tanti uomini, tante donne alla fede. San Cipriano dice, lo sapete bene, non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. In questa chiesa antica, dove ha pregato peraltro anche San Francesco, c'è una cappella dedicata anche a San Francesco, e la storia della fede cristiana si è arricchita di tanti testimoni. Diceva Don Andrea che la Basilica si nutre anche della preghiera della comunità di Sant'Egidio, al clero della comunità di Sant'Egidio, che è clero diocesano, è stata affidata ormai credo più di 25 anni fa, devo fare i calcoli, ma sì, più di 25 anni fa, e la Basilica riflette nella sua molteplicità di esperienze questo bellissimo mosaico. La comunità di Sant'Egidio prega tutti i giorni, ma insieme alla comunità c'è anche Pro Santitate, c'è Rinascita Cristiana, ci sono oltre più di 110 scout, gruppetti, ci sono gruppi giovanili di catechesi, comunione, cresima, post-cresima, insomma è una parrocchia che vive al di là dei suoi confini. Siamo dei ladri autorizzati, nel senso che la basilica è molto bella, c'è una vita cristiana molto vivace, vengono anche da lontano, però i parroci vicini non mi hanno mai denunciato, quindi c'è una buona osmosi, una buona sinergia. Insieme a Santa Cecilia, San Crisogono, Santa Maria è uno dei tre titoli che quando la vita cristiana nel III e IV secolo è diventata libera hanno catalizzato, diciamo, tutte le l'attenzione, la ricerca, il bisogno di misericordia che vivo anche oggi. Se voi venite in basilica alle 7:30 c'è già una fila di poveretti, per lo più polacchi, poi arrivano tutte le altre nazionalità a chiedere aiuto, sostegno. Voi venite in un momento in cui nella Basilica Altens e nella Cappella Altens qui alla sinistra dell'altare maggiore è esposta l'icona della misericordia della Vergine, della Theotokos, E siccome il 14 novembre è stata ricordata la dedicazione della basilica, quest'icona è stata fatta scendere a livello dei fedeli. Normalmente è in alto sopra l'altare, è una icona di fattura bizantina. Poi tanto Andrea sa tutto, vi spiegherà tutto e ricollegherà le pietre antiche alla storia dell'edificio vivente che è la comunità dei fedeli. Comunque avrete l'occasione anche di vedere questa icona della misericordia. Avrebbe salvato Roma dalla siccità nel 1659, la preghiera alla vita cristiana di oggi speriamo che protegga come un manto tutti quelli che sono in ricerca di senso, di vita e hanno bisogno dell'aiuto della Chiesa. Sapete bene che la comunità di Sant'Egidio, nella semplicità o nell'articolazione della sua vita, al centro la preghiera, l'amore per i poveri e l'amore per la Chiesa e le sfide del mondo. In questa basilica vengono a pregare in tanti, non solo cattolici, tanti patriarchi delle chiese ortodosse, delle antiche chiese orientali. Quando vengono in visita al Papa vengono anche qui, e così i capi delle comunità ecclesiali della Riforma. Insomma, cerchiamo di vivere con un cuore largo. Per avere un cuore largo bisogna essere molto cattolici, però chi fa ecumenismo sa che ha bisogno di essere cattolico per essere universale. Quindi siete benvenuti. Vi abbiamo preparato dopo un salone per ritrovarvi dopo la visita, parlare con Don Andrea, ascoltare le sue parole. Chiediamo scusa per avere capovolto l'ordine della vostra visita. Normalmente vi riunite prima in un luogo separato nella chiesa e poi fate la visita. Purtroppo si è sovrapposto un altro pellegrinaggio, ma non me ne avrete troppo a male. D'altra parte questa basilica è talmente bella che vale la pena di cominciare da qui. Siete belli anche voi, nel senso che nel mondo di oggi il bello non coincide mai con il buono. Nella Chiesa dovrebbe coincidere bonus et pulchrum, e quindi voi siete belli perché siete portatori di un messaggio magnifico che meritano di ricevere i giovani, gli adulti, come sapete fare. Quindi molto benvenuti, godetevi la basilica, godetevi Don Andrea, non ve lo consumate troppo perché ha ancora molto da fare, e poi ci vediamo dopo la vostra visita. Grazie.
Grazie. Benvenuti. Grazie.
Buon lavoro.
Grazie. Allora, come diceva Don Marco, siccome alle 11 ci saranno dei gruppi qui, facciamo prima la visita e poi ci sposteremo per la riflessione più sui testi legati a Bernardo. Ma già il luogo è stato scelto come sempre perché ci richiama i temi che vogliamo trattare. E solamente due avvisi prima di cominciare. Vedete che fra gli appuntamenti vi ho già posto il nuovo invito per il pellegrinaggio in Terra Santa. Sarà di nuovo esattamente lo stesso itinerario dell'anno scorso, perché appunto il mio compito è portare più persone possibili a conoscere queste cose, dare una mano ai catechisti. È un itinerario dal 20 al 28 luglio, ci saranno anche dei pezzi a piedi, per esempio il Canyon di Avdat, si vedono dei posti che sono abitualmente che non si vedono, bisogna avere un minimo di elasticità, anche di adattamento, insomma. E ci sarà un giorno di presentazione il 21 gennaio, chi è interessato io spiego l'itinerario, quali sono le condizioni, come si fa, e poi si apriranno le iscrizioni. Il primo gruppo sono i catechisti, perché io devo fare questo servizio con mariti, moglie, cioè. Poi se ci sono dei posti possono venire anche persone che non appartengono al novero dei catechisti. Seconda cosa, Teresa vi ha dato un foglio per lasciare i vostri dati. E noi ci permettiamo di chiedervi un'offerta, sentitevi liberi, però noi la chiediamo perché non riusciamo a pagare le spese di quello che facciamo, quindi per lasciare l'offerta e pagare le fotocopie, però come sempre chi può, chi vuole, noi ne abbiamo bisogno, poi fate come credete, come il vostro cuore vi detta, senza nessun problema. E veniamo invece all'incontro di oggi, partendo dall'immagine chiave che ci può guidare proprio come lo sguardo complessivo. La vedete? Lo vedono meglio quelli dietro, chi è arrivato prima è un po' meno avvantaggiato, poi saliamo subito sopra. È un'immagine che è stata fatta esattamente negli anni di San Bernardo. San Bernardo sicuramente è stato qui, è stato a Roma. Vedete che il Papa, cioè degli otto santi che si vedono intorno all'abside, l'ultimo a sinistra è Innocenzo II, è il Papa che San Bernardo difese perché diventasse Papa, perché ci fu una lotta con l'antipapa Anacleto. Allora San Bernardo, che era monaco ma che amava talmente la Chiesa che lasciava il monastero e girava il mondo intero per cercare di tenere la Chiesa unita, difese Innocenzo II perché tenesse unita la Chiesa. E il mosaico, la parte absidale, è esattamente dei tempi di Bernardo, che nasce nel 1090 e muore poco dopo il 1150. Il mosaico è più o meno del 1145, 40, 45, 50, non si sa l'autore né la datazione precisa. Qual è la particolarità che emerge subito? C'è Cristo che abbraccia la Madonna. Se voi li vedete, hanno Cristo con la mano, tiene quasi fosse una fidanzata, quasi fosse la sposa, abbraccia come amante. Cristo è l'amante di Maria, perché Maria rappresenta la Chiesa, rappresenta l'umanità. Maria è sia Maria che è assunta in cielo, ma in Maria è assunta l'umanità intera. E quell'immagine sponsale, adesso lavoreremo su questo durante la giornata di oggi, è l'immagine di Dio che ama la Chiesa e della Chiesa che risponde con l'amore di una sposa al suo Dio. Cioè è un'immagine che manifesta il mistero che guida l'universo. Se guardate questa immagine che vi ho fatto fotocopiare qui sopra, questa è un'immagine di 200 anni dopo, poi l'immagine sparirà. È un'immagine del Sacro Speco di Subiaco, la si trova in una cappella dedicata a Maria scendendo verso la parte più inferiore. Qui è ancora più accentuata, qui siamo nel 1350, è un'immagine 200 anni dopo questa. Vedete che Gesù proprio le mette la mano sulla spalla, la Madonna, proprio come fa una fidanzata, una sposa, gli mette la testa sulle spalle e si tengono per mano. Poi pian piano questa immagine è stata in qualche modo, se volete, forse era troppo forte, forse non era capita, è diventata l'incoronazione di Maria. Cioè adesso noi abbiamo al posto di questa immagine, abbiamo semplicemente Maria che riceve la corona sul capo. Ma sapete che l'incoronazione è un rito nuziale anticamente, cioè quando lo sposo dà la corona alla sposa è perché diventa sua moglie. In Oriente, nel rito del matrimonio, c'è il rito dell'incoronazione, no? Se voi andate alla Basilica Superiore di Giotto, con gli affreschi di Giotto di Assisi, i frati non vi faranno mai vedere, perché vi fanno vedere purtroppo solo San Francesco e dimenticano a volte di dire, sono bravissimi i frati, ma è una battuta così scherzosa, dimenticano di situare le storie di Francesco all'interno di tutta l'iconografia. L'abside, che è di Cimabue si vedono sempre il crocifisso per la biacca che è ossidata. Se voi guardate l'abside, si vedono quattro immagini di Maria, la penultima è esattamente questa, cioè si abbracciano. Quindi il movimento francescano si riconosce in questo amore, e poi l'ultima è l'incoronazione, cioè è la storia di Maria che ascende al cielo e viene accolta dall'amore di Dio. Che cosa vuol dire questo? Cioè perché è straordinaria questa immagine? E lavoreremo su questo. Cosa c'entra con il monachesimo, con San Bernardo, con il Cantico dei Cantici? Vedete che l'abside è il luogo dove va tutto il mondo, cioè l'abside nella Chiesa ha una funzione iconografica, simbolica chiarissima, si entra, si riceve l'Eucaristia, si va verso il mondo di Dio. La vita umana è un cammino, ma dove va questa vita umana? Precipita nel niente, precipita nel nulla, nella morte? L'umanità sarà sconfitta, sarà distrutta, si perderà, noi viviamo inutilmente? No, dice la Chiesa. L'umanità va verso le nozze dell'agnello con la sua sposa, la Chiesa. il momento in cui la Chiesa e l'Agnello Cristo celebreranno il loro amore. Cosa ci sarà alla fine del mondo? Troveremo l'amore nella sua pienezza. È un'immagine fortissima che dice che al cuore del mondo c'è questa meraviglia dell'amore di Dio che cerca la sua amata. Notate, la rivelazione non è solo che Dio ama, ma che Dio riesce ad amare e che quindi la sposa gli corrisponde. Sapete che in San Paolo si usa la parola mistero, nella lettera agli Efesini Paolo dice il mistero è che Cristo sarà rivelato ai pagani, cioè la rivelazione non è solo che Dio si rivela, ma c'è chi lo capisce. Pensate ad un ragazzo adolescente o un amore fallito. Se io sono timido, vado dalla mia fidanzata, gli dico, balbetto perché vorrei dirgli che gli voglio bene ma non riesco a dirglielo. Alla fine lei pensa che io sono timido, che sono imbranato e che non c'ho delle, che non so perché. Lei non capisce l'amore e non mi risponde con l'amore, quella persona è un fallito. Quell'immagine dice che Dio non è un fallito, che l'amore di Dio raggiunge il suo effetto, che l'amore di Dio viene compreso e che la Chiesa risponde all'amore e che si celebrano le nozze. È la realtà dell'amore che realmente è la celebrazione del mondo. E voi capite che per questo poi noi diciamo, dirà poi la mistica successiva, pensate a San Giovanni della Croce, noi saremo giudicati sull'amore. Sapete che il Cantico dell'Anima di San Giovanni della Croce, che è stato scritto dove adesso è Granada, che era l'antica città cristiana di Elvira, San Giovanni della Croce ci andò quando dopo la Reconquista era ridiventata cristiana, c'è questo meraviglioso inno dell'anima e di Dio che si amano e si cercano, e nel buio della notte l'anima cerca il suo amato che gli è scappato. È tutta una rilettura continua nella Chiesa per dire che il credente è l'amato che cerca colui che lo ama ed è per amore colui che cerca Dio. Sapete che questa è la grande domanda. Tu ami? A chi vai appresso? Lo vedremo. Che nozze celebri? Questa è la grande domanda. Un tempo fa ho portato qui dei preti, dicevo loro, sapete che la gente pensa che noi preti non amiamo, la gente ha questa idea, i preti sono aridi. Guardate che se voi non amate, voi avete fallito nel cristianesimo, cioè un prete, un monaco, cioè Bernardo dice la chiave della mia vita è l'amore. Teresa di Lisieux, che non si è mai sposata, lei ha detto io nel cuore della Chiesa sarò nel cuore della Chiesa mia madre, io sarò l'amore. Uno sposo, una sposa dicono io sono l'amore nella mia famiglia, nella Chiesa. Questo è l'identità più specifica che contraddistingue poi ogni gesto, ogni parola. Non è solo la carità che riguarda un ambito della vita, no? Ma l'amore cristiano espresso poi meravigliosamente nel Cantico è che tutto ciò che esiste viene trasformato e diventa questa realtà di amore. Questo è il mistero a cui va la terra, l'uomo. Il paradiso sarà un mistero di amore. Ed è ciò che noi cerchiamo, costruiamo in tutta quanta la nostra vita. E ci avviciniamo adesso subito per vederlo meglio da vicino, vedere i particolari, e tanto la mia voce come sapete è forte anche senza microfono, e giriamo un po' la chiesa e poi ritorniamo ai nostri testi. Dobbiamo salire sulle scale, attenzione che c'è il baratro vicino. Partiamo dall'abside, appunto l'abside rappresenta, è assolutamente certo, rappresenta il mondo di Dio, è una forma, mentre la navata è una forma rettangolare, rappresenta il cammino va verso il mondo perfetto di Dio, quindi è l'immagine di ciò che ci abbraccia, il cielo circolare che abbraccia la terra semicircolare. Questo fra l'altro avviene anche in altre religioni, il cristianesimo diventa specifico proprio questo cammino. Vedete il gesto particolarissimo, e poi vedremo dopo Cavallini, cioè siamo due periodi diversi. Qui siamo nel 1140-50, quindi il momento in cui Bernardo gira l'Europa, viene anche a Roma. Vedete Gesù che mette appunto le dita, si vedono chiaramente che escono da dietro la spalla. E la Madonna parla, ci guardano, sono un trono dove sono seduti, cioè sono il re e la regina che celebrano le loro nozze. Questo è evidente, non c'è la mano con cui si tengono, Maria ancora non piega la spalla come sarà in questo dipinto successivo, sul sito di scritti c'è un mio articolo, trovate altre immagini, anche quella di Cimabue, ma abbiamo le scritte dei due libri, vedete che Gesù ha un libro aperto, sarebbe come il fumetto odierno, cioè sul libro si scrive quello che Gesù dice, Maria invece non ha un libro ma ha un cartiglio, cioè srotola un cartiglio. In quello di Gesù è scritto, veni electa mea, et ponam in te tronum meum, cioè vieni mia eletta, mia amata, vieni che io ti amo, io ti eleggo. Sapete che il mistero dell'amore è un'elezione. Nel matrimonio si sceglie una sola donna, ce ne sono 3 miliardi nella vita, tu ne eleggi una e la donna sceglie di 3 miliardi di uomini, ne sceglie uno solo. Gesù dice vieni mia eletta, mia amata, mia prediletta, pensate alla parola prediletta, eccetera, no? Noi usiamo tutte poi le parole dolci, sdolcinate, eccetera, passerottino mio, criceto, dice quello che volete. Notate che nel cantico lo vedremo, si dice questo, tu sei il cerbiatto, tu sei la colomba, tu sei... Cioè è il linguaggio dell'amore, usa delle parole... E io ti metterò sul mio trono... E in qualche modo c'è un gioco di parole, perché da un lato Cristo, lo vedremo, nasce sul trono di Maria, cioè Maria, come nell'icona che vedremo, è seduta sul trono, lei è il trono su cui Gesù si posa al momento della nascita, ma poi è il trono dell'eternità di Dio su cui Gesù innalza Maria. Maria risponde con il suo cartiglio dicendo, la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccerà. In latino, leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur. L'amplesso, l'abbraccio, è proprio il gesto fisico che dice il cuore. Voi sapete che la Chiesa difende il piacere, dice che la grandezza dell'amore, proprio perché ama l'amore, dice se tu togli l'amore, sleghi il corpo dall'amore, l'amplesso diventa un esercizio meccanico. Ma se invece il gesto dell'abbraccio, del bacio, addirittura del rapporto sessuale, dell'amore, è espressione del fatto che noi siamo i prediletti, che c'è veramente l'amore che è al cuore, allora quel gesto è straordinariamente grande, cioè trova il suo significato. Quindi amplexabitur, cioè la tua sinistra mi abbraccerà. Capite? Si dice questo, cioè noi siamo dei mendicanti di amore, cioè noi diciamo ma chi mi abbraccia, ma chi abbraccio, ma non nel senso stupido, capite, del nostro linguaggio moderno. Sapete che io un po' recito, dico delle cose moderne, ma perché, capite, io una delle cose, capite che oggi abbiamo anche i rapporti post matrimoniali, cioè quando ero parroco io sentivo dei nipoti che dicevano alla nonna di 75 anni e trovate uno straccio d'uomo. Cioè guarda che terribile, cioè la nostra idea è che una persona se non c'ha una pezza o due donna aspetta, non sa. Nella Chiesa l'amore è una cosa molto più profonda, più grande, più seria. Ma certo guai se un anziano non ha l'amore, cioè il vero problema non è trovargli uno straccio d'uomo con cui giocare a bridge. Il vero problema è che se io a 75 anni non amo, non servo i poveri, non amo Dio, non amo la Chiesa, non ho da costruire qualcosa, non ho una passione che non sia collezionare oggetti, pellicce, soldatini, è chiaro che io muoio. Cioè l'amore è l'esigenza della vita. Questa abside ci dice noi andiamo verso l'amore. L'amore o lo si trova nella sua realtà piena o se no si trovano dei facsimili, delle paccottiglie di plastica per cui mi sembra che ci sia l'amore, no? Ma la grande celebrazione sono le grandi nozze dell'agnello. Sapete nell'Apocalisse che alla fine si dice che tutta la storia sacra sarà ricapitolata nell'agnello Cristo che muore, che è in piedi, eretto, poi vedremo che c'è la sua immagine, che celebra le nozze con la Chiesa. Vedete lì ancora di più nella parte più in alto, è proprio il mondo di Dio, cioè quella parte piccola rappresenta proprio Dio stesso, rappresentato con la mano, la vedete la mano che esce dai cieli, sarebbero i cieli dei cieli, cioè un'immagine simbolica che dice tutto il mondo divino, dal mondo divino esce la mano del Padre e la mano del Padre incorona il suo figlio Cristo, no? E leggevo in questi giorni un testo di un autore molto straordinario, Alexander Mann, un prete ortodosso russo che è stato ucciso nel 90, un anno dopo il muro di una delle ultime vittime probabilmente del comunismo. Siccome era bravissimo, l'hanno fatto fuori man mano che la Russia diventava libera. Lui diceva: le religioni sono la mano dell'uomo che va verso Dio. Vedremo anche fuori, ci sono le immagini dell'orante. Il cristianesimo è la mano di Dio che scende verso l'uomo, cioè non c'è solo una mano che sale, ma c'è una mano che si rivela. Qui Dio dice: questo è ciò che io ho in mente. Io ho in mente che il mio figlio si sposi. Vi ricordate quante volte nel Vangelo Gesù dice: il padre fece delle nozze, chiamò gli invitati che venissero al suo banchetto. Quelle nozze non è per dire, ma sta dicendo che il figlio si sta sposando, cioè è una metafora cristologica, la parabola è cristologica, cioè Dio Padre ha stabilito che il figlio celebri le nozze. Chi è questo benedetto sposo? E sono io, e sposatevi con me, venite al banchetto, cioè non state, eccetera. Notate l'agnello, vedete che come del battistero di San Giovanni il Laterano, queste immagini sono già paleocristiane, vedete che c'è una piccola croce in alto, cioè il cielo ha un piccolo segno di croce piccolissimo, e vedete l'agnello due volte ripetuto a destra e a sinistra, rappresenta appunto, nel mistero di Dio c'è l'agnello che è l'amore totale di Cristo che si fa uccidere. Sapete, l'agnello nell'immaginario, poi in realtà non è così nella realtà animale, no? Ma l'agnello rappresenta la mitezza, come agnello condotto al macello, non opposi resistenza, Isaia, no? Vi dicevo già una volta, provate a confrontare l'agnello che va spontaneamente per amore a morire sulla croce con i documentari degli animali dove c'è il coccodrillo che cerca di mangiare la zebra, e la zebra cerca di scappare, c'è una lotta terribile, perché l'agnello invece prende questo odio, ci mette dentro l'amore e si offre per amore, cioè è la pienezza dell'amore, quella piccolissima figura dice Cristo, cioè l'agnello è Cristo. Dove si vede l'agnello si capisce subito che è l'amore di Cristo che si offre, muore, ma risorge. Non è un agnello sgozzato semplicemente, ma è un agnello in piedi, ritto, no? E poi vedete i santi, quindi ci sono Cristo e la Madonna, ma intorno a loro nasce la Chiesa, quindi tutta la Chiesa fa parte di Maria, cioè Maria non è semplicemente la Madonna, la madre, che si ama con lo sposo Cristo, non solo il figlio, ma è la sposa di Cristo, ma abbiamo San Pietro, è l'unico che ha la veste bianca da Papa, poi i martiri che sono sepolti sotto l'altare. Vedremo poi che c'è la fenestrella confessionis, cioè nella Chiesa cristiana c'è la verticalità, si va verso Cristo, verso l'Oriente, orientarsi, e in verticale ci sono i santi, noi e il cielo, cioè noi siamo radicati su coloro che ci hanno testimoniato la fede prima di noi. Da questa parte abbiamo invece gli altri martiri della Chiesa, abbiamo Papa Callisto. Callisto è vissuto qui, era trasteverino probabilmente, era un papa probabilmente di origine schiavo, cioè è uno schiavo diventato papa. Pensate le cose straordinarie del cristianesimo, cioè il cristianesimo non combatte subito la schiavitù, sapete che Paolo non è che dice facciamo una legge sulla schiavitù, ma lo cambia dall'interno, cioè uno schiavo può diventare il capo dei cristiani. Questo è l'evento che dal cuore cambia l'uomo, cioè il cristianesimo passa dal cuore. Callisto ebbe una storia travagliatissima, fu anche delle lotte anche lì con antipapi eccetera, vi ricordate, ne abbiamo parlato, già nel 210 le catacombe che adesso sono di San Callisto erano proprietà della Chiesa, la Chiesa comincia ad avere proprietà, chiese, luoghi, molto prima di Costantino. La lezione su Costantino è molto importante, ci torneremo perché sapete fra due anni sarà il 1700 anniversario dell'editto di Milano, della battaglia di Ponte Milvio. Costantino non ha rovinato la Chiesa, come tutte le persone, ha avuto dei problemi, ha avuto delle cose straordinarie, ma la Chiesa ha bisogno di luoghi molto prima di Costantino. Ci sono chiese, basiliche, la Chiesa tende a emergere, a Callisto è stato prima il diacono che era il custode della proprietà della Chiesa di Roma, per cui per l'esigenza dei cristiani c'era un cimitero che era proprietà della Chiesa. Nonostante la Chiesa fosse illecita, la religione, un paradosso romano, cioè come le nostre leggi che una cosa è vietata e poi tutti lo fa. Il cristianesimo era illecito, ma la Chiesa aveva la proprietà delle catacombe, di una catacomba. Come si faceva? Non lo so, però a livello storico è certo fosse così. E poi avete Lorenzo e infine Innocenzo II. Innocenzo II è il Papa che lottò con Anacleto e alla fine ristabilì l'unità della Chiesa, con l'abdicazione dell'antipapa. In un affresco del 1800 c'è poi la riconciliazione di Innocenzo con Anacleto, cioè Bernardo riuscì a, dopo aver preso una parte, poi riuscì a fare riconciliare. Sapete, poi ne parleremo, lo stesso avverrà con Abelardo. San Bernardo sarà un grande nemico di Abelardo, perché dirà che Abelardo era della teologia dialettica, razionalista, ma alla fine della vita i due si riconcilieranno. Abelardo non attaccò mai la Chiesa, ma volle restare dentro, e avvenne poi dopo la riconciliazione. Scendiamo di livello, siamo invece alla fine del 1200, quindi XIII secolo, poco prima di Giotto. Qui abbiamo invece le storie della Vergine di Cavallini. Abbiamo già visto Santa Cecilia precedentemente. Prima le vediamo e poi se volete diciamo una parola anche a livello dello stile. In realtà bisognerebbe vedere prima questa, ma dato che siamo qua vediamo prima queste quattro e poi i due, se no qualcuno precipita nel baratro. Attenti quelli che sono dietro. Allora, qui c'è la nascita di Maria, la vediamo dopo. Dopo la nascita di Maria, mi sposto un po' più in qua, che sono straordinariamente belli, è anche bello poterli vedere così da vicino. Questa è l'Annunciazione, è abbastanza chiara l'iconografia, ma notate come stiamo andando verso la novità del 1300 di Giotto, no? C'è l'angelo con un piede stranissimo, cioè un piede poggiato e un piede che sta dentro una fenditura, l'angelo porta l'annunzio alla Madonna. Vedete i fiori che rappresentano la vita che sta arrivando, che sta nascendo. La Madonna è seduta sul trono, ha un libro, perché la Madonna è colei che prega, colei che ascolta la parola e che accoglie la parola vivente dentro di sé. E c'è Dio Padre che manda attraverso la colomba lo spirito, e la Madonna si ritrae indietro, cioè pudica, si mette quasi, si scansa quasi per dinanzi a questa cosa così, così enorme, no? Qui abbiamo l'immagine della Natività. Notate che noi troviamo le stesse immagini nell'Oriente, nelle icone, perché quelle immagini non sono orientali, questa è un'altra moda, io amo moltissimo le icone, ma le icone sono una moda, cioè noi abbiamo una tradizione latina che è bellissima, quella delle icone, anzi vedremo poi le icone più antiche sono a Roma, non sono in Oriente, come l'icona questa qui, che forse è una delle più antiche, è sicuramente una delle più antiche. È la stessa iconografia perché viene dalla tradizione, quando pian piano si innova, come sempre. Vedete che c'è Maria che è distesa su un grande cuscino perché è stanca, ha partorito, ma insieme è veramente regale, cioè è la regina adagiata su un trono, cioè è un'immagine di grande solennità. Sulla destra c'è il bambino che viene messo come in una tomba, cioè una mangiatoia. Ma l'immagine è già un'immagine che dice quello morirà, quel bambino, che bello che è nato, ma attenzione, quello darà la vita per gli altri, cioè quello ha una storia, un progetto, un disegno su di lui. Vedete gli angeli, ce n'è uno che va ad annunziare i pastori, c'è un cane, eccetera, gli altri due adorano il bambino, perché i Vangeli fanno capire che la nascita di Cristo fa gioire il cielo. La nascita di Cristo non è un evento solo umano, ma il cielo partecipa dell'evento della nascita. E poi avete Giuseppe che sta di lato, pensa, è il modo con cui si manifesta che Giuseppe non c'entra niente. Cioè Giuseppe è santo, ma non è stato lui a fare il bambino. Quindi lui sta lì e dice che è successo, che vuol dire, che cosa significa. Cioè l'uomo che medita una cosa che non è la sua opera. E in particolare c'è la taberna meritoria, vedete sotto c'è scritto, sì. Taberna meritoria è ci fa capire la leggenda da cui nasce questo luogo. La taberna meritoria era, dunque le fonti greche e le fonti latine di Roma raccontano che nell'anno 38 avanti Cristo avvenne una cosa misteriosa, cioè a Roma ci fu improvvisamente in questo luogo una emissione di olio, di petrolio, di non si capisce bene cosa sia successo, ma dal sottosuolo, tipo un geyser, cioè venne fuori dell'olio in un luogo che era una taberna meritoria, cioè era una taberna, un luogo dove i soldati, i militari che avevano avuto successo nelle loro missioni legionari potevano andare, era una taberna di merito per loro, per rifocillarsi, eccetera. La tradizione ebraica e cristiana lesse questa cosa come il fatto che la terra, il mondo pagano, eccetera, stava preparando il Cristo, l'olio del Messia, cioè la terra si preparava alla venuta di Cristo. Allora questo luogo viene chiamato Fons Olei, cioè quando poi Cristo venne, i cristiani vollero erigere una chiesa esattamente nel luogo dove nel 38 avanti Cristo, in questa taberna meritoria, era avvenuto questo prodigio. Qui abbiamo invece l'adorazione dei magi. Vedete, si vedono una città che prende Gerusalemme, cioè sul monte viene rappresentata simbolicamente la città, la via che scende, i magi che fanno questa lunga strada. Sapete che i magi non si sa quanti sono, ma nella tradizione, siccome portano oro, incenso e mirra, uno porta l'oro, uno l'incenso e uno, e quindi sono tre. Allora dai 10, cioè non si sa, a un certo punto diventano sempre tre, ma sono tre, ognuno porta questi doni che poi la tradizione leggerà come l'omaggio a Cristo Re, a Cristo Sacerdote, a Cristo sofferente e morente. C'è sempre Giuseppe dietro, notate Giuseppe, poveretto, ma poveretto è testimone, cioè in quel suo ritratto. Il Signore ci fa sentire che ci sono i cieli dei cieli.
Ecco.
Esatto. Giuseppe testimonia l'evento, cioè lui è testimone. Maria offre il bambino viene un po', si sporge, già il bambino piccolo, in realtà il bambino cioè, già ha le mani per ricevere i doni. Qui abbiamo invece la presentazione al Tempio, notate anche questa è abbastanza molto facile da riconoscere, c'è Maria con la mano di offerta e c'è il vecchio Simeone che prende in mano il bambino, sapete la preghiera che si dice la sera nella chiesa, ora lascia Signore che il tuo servo, io sono vissuto per arrivare ad amare Gesù, ora l'ho visto posso anche morire, cioè una volta che io ho abbracciato Gesù la mia vita è in pace. Posso addormentarmi, quindi la sera mi addormento in pace, perché sono stato cristiano oggi che mi manca, ma anche se Dio mi chiamasse a morire durante la notte, dietro c'è la profetessa che era vedova da un sacco di anni nel Tempio, pregava, viveva la carità, eccetera. E poi c'è Giuseppe, sempre dietro Maria, Maria è avanti, e Giuseppe dietro che porta le colombe come sacrificio di purificazione, no? Vedremo dopo, questa è una delle cose che proverò a dirvi, il ruolo della donna, cioè Maria è la grande dama del Medioevo e la dignità della donna, Benigni per esempio ha il coraggio di riconoscerlo, viene da Maria, cioè attraverso il Cantico dei Canti non si parla solo della fede cristiana, ma si riconosce la dignità della donna che è addirittura avanti all'uomo. La donna medievale ha tutti i problemi come l'hanno gli uomini, cioè c'è sempre il peccato, ma di per sé la donna è lei che porta in questo caso, per esempio, la presenza di Cristo nel mondo, no? Vedremo che l'amore nella sua sviluppo deve tantissimo al Cantico dei Cantici, alle riletture monastiche, alla mariologia e così via. Sopra, cosa oramai che voi conoscete a memoria, c'è Cristo Agnello, di nuovo lo vedete al centro, lo si riconosce perché ha la croce nimbata, cioè ha l'aureola nimbata, cioè è l'unico che ha un'aureola con la croce. La croce di Cristo... L'unico che ha dentro l'aureola la croce, i 12 agnelli che escono da Betlemme e Gerusalemme, le città dell'incarnazione e della morte. Sono i due misteri dell'incarnazione di Cristo, Betlemme, della morte, passione, croce, risurrezione della... Notate di nuovo quello che dicevamo, se volete a livello artistico, lo posso solo accennare e poi avete altri esperti che... Qui si ripone il famoso problema, chi è che ha rinnovato la pittura? I toscani, gli umbri o i romani? Sapete che questo è un problema non risolto, affrontato anche perché non si sa datare alcune opere? È Giotto il vero rinnovatore della pittura
oppure è Roma dove si rinnova la pittura e Giotto ha imparato a Roma a fare quello che ha fatto, no? Dicevamo che uno dei grandi problemi, che è un problema storico, ma se volete in maniera divertente, è anche, cioè vuol dire che l'umanesimo nasce a Roma, cioè che il rinnovamento in chiave umanistica della fine del Medioevo è legato alla presenza. Ci sono anche dei problemi di storia della Chiesa, di ideologia e teologia che a me divertono molto, come sapete, ma di sicuro c'è una forte influsso romano. Guardate le figure, cioè la figura appunto dell'angelo che c'ha un piede, cioè sono delle figure del Cavallini, dove già stiamo camminando molto dalla la famosa fissità bizantina, eccetera. Cioè alcune figure sono altro che fissismo bizantino, cioè ci stiamo muovendo. Qui avete, qui dobbiamo per forza scendere, pian piano scendiamo senza farci male, una cosa ancora, vedete poi sotto, abbiamo a questo livello gli angeli che portano i simboli mariani. Qui siamo nel 1600, siamo ai tempi di Caravaggio, vedremo che c'è un domenichino qui, siamo un po' poco dopo, ogni simbolo dipende da fontana, cioè quello che noi diciamo nelle litanie dei santi, specchio di virtù, fonte meravigliosa, tempio, eccetera, eccetera, roccia, olivo, cioè sono rappresentati gli angeli con le immagini con cui Maria è stata poi dopo rivestita. Al centro trovate il settimo riquadro del Cavallini, è la Madonna con, notate le lettere greche, siamo nel Medioevo ma ancora si usa Mater Teu, cioè Teu è Teta Ypsilon con l'abbreviazione, quando su due lettere c'è l'accento circonflesso vuol dire che sono la prima e l'ultima, quindi è Teu, T e l'ultima è la Ypsilon, c'è il bambino nel cielo, ci sono Paolo, Pietro e il cardinale Bertoldo Stefaneschi. Sapete che Giotto farà il politico Stefaneschi, siamo nella famiglia Stefaneschi, che adesso ai Musei Vaticani era il politico di Giotto per l'altare principale di San Pietro, poi sostituito quando si passò alla San Pietro non più medievale, ma alla San Pietro rinascimentale. Allora c'è la dedicazione con lo stemma degli Stefaneschi. Stefaneschi, il cardinale, è questo inginocchiato, è il committente, quindi il committente si fa rappresentare sotto come persona che offre, diciamo, tutto quanto l'opera. Pian piano scendiamo senza farci male, oppure facciamo così, senza scendere, entriamo prima qui nella cappella. Questa è l'icona di Santa Maria della Clemenza, il termine antico, vedete come diceva Don Marco, che è lì dentro, con questo macchinario viene portata giù nel momento della festa, di solito tornate un'altra volta, la trovate lì sopra. Questa è una delle più antiche icone che esistono al mondo, è fra il VI e l'VIII secolo, è difficile da dare una datazione, quindi siamo nell'Alto Medioevo, siamo ai tempi di Gregorio Magno, poco dopo Gregorio Magno, siamo nei momenti, vi dicevo l'anno scorso, abbiamo fatto la lezione su come è nato lo Stato della Chiesa, i secoli in cui nasce lo Stato della Chiesa, è molto rovinata purtroppo, è fatta con la tecnica detta ad encausto, cioè i colori vengono fusi nella cera e la cera calda viene applicata, non è una tempera, è una tecnica molto particolare, purtroppo l'avranno ridipinta, rovinata, insomma questo è purtroppo quello che c'è oggi. E che cosa si riconosce? Si riconosce un trono, di nuovo, lo vedete bene con il cuscino, cioè la Vergine è sul trono e ha il bambino che è seduto su di lei, che è il trono, cioè queste immagini dicono il vero trono di Dio sulla terra non è una sedia ma è Maria. Maria è come la sedia dove si siede il trono. Pensate, Maria sede sapienzi, la sede della sapienza, eccetera, no? C'è il bambino, qui si vede molto male una figura, probabilmente un papa inginocchiato sul lato destro, probabilmente è il committente anche qui, ma è quasi completamente irriconoscibile. E poi ci sono i due angeli che là con la mano, con questo gesto di venerazione, di rispetto, di presentarla rispettandola senza toccarla, che la presentano. I volti dell'angelo sono molto, vedete il volto a destra, ci fa vedere il volto, cioè come si dipingeva in quel periodo in cui abbiamo poche raffigurazioni, no? È un volto straordinario. Il volto della Vergine è molto rovinato. Si vedono benissimo tutti quanti i gioielli, cioè Maria è la donna bella, lo vedremo poi dopo leggendo il cantico, Maria è piena di gioielli, cioè è la bellezza personificata. L'amore è scoprire la bellezza, Se io dico amo uno e quello però fa schifo e non mi piace, non mi interessa, cioè l'amore ti attira con la sua dignità, la sua bellezza, c'ha il suo profumo, c'ha la luce del diamante, eccetera, no? Una battuta, non so se sia vero, ma secondo me il motivo per cui le persone si mettono i gioielli è per avere la luce, no? Alcune ragazze si mettono gli occhiali così, perché comunque c'è un riflesso, c'è la luce, c'è uno specchietto, c'è qualcosa che si deve vedere, cioè il colore si vede, tu vieni fuori con il colore, no? Vieni, cioè è qualcosa con cui metti avanti chi sei, non ti tieni chiuso, ma ti fai vedere, no? Vieni all'esterno. Intorno c'è una scritta di cui si riesce a leggere molto poco, ma quello che è certo che è stato interpretato dice, scusate, dice così: poiché Dio stesso si fece dal tuo ventre, Dio si fece dal tuo ventre, adesso vedremo un'immagine molto forte del mosaico su questo, cioè Dio che è spirito, si fece dalla tua carne, i principi degli angeli ristanno, cioè stanno fermi, sono così con la mano, e stupiscono di te che porti in grembo il nato. Cioè gli angeli, il cielo, il mondo spirituale stupisce di te che porti colui che è nato, che porti. Bene, poi su questo torneremo. Diciamo solo che questa è la Cappella Altens, perché tra pochissimo arriva l'altro gruppo. Qui siamo nel 1585-95, Caravaggio nel 95 a Roma, nel 95 muore San Filippo Neri, ma questo è il gusto dell'epoca. Notate, sono due immagini del Concilio di Trento, qui è il Cardinale Altens che ha lodato, diciamo, il Concilio. Questo è il Concilio di Trento, è una delle raffigurazioni che rappresenta le ultime discussioni conciliari. Vedete, ci sono i presidenti dell'assemblea, le persone, uno che scrive, i concili bisogna scrivere tutto, quello ha detto quello ha detto quell'altro, si è votato, si è... c'è tutta quanta la gente. E questa chi è? Uno dice, è una papessa. Chi è questa? È la Chiesa. Questa donna con la tiara papale è la Chiesa che siede circondata dalle virtù. Sotto è l'eresia, l'errore che viene calpestato. Vedete la carità con tutti i bambini, la conoscenza con tutti i libri, il mappamondo, la forza, la capacità di giustizia, di governare, lo specchio, la prudenza, cioè la Chiesa, la fede con la croce, il calice, eccetera, è circondata dalle virtù. Una che dice: io sono forte come una colonna, cioè io mi porto dietro, ho una spina dorsale, sono un mollusco, si dice, oggi a Roma si direbbe non fare il mollusco. Decisione del corso, un po' di carattere. Di qui vedete Papa Pio IV, che è il Papa che chiude il Concilio di Trento, e quindi siamo al Concilio che appunto dà le indicazioni sulle immagini che poi Caravaggio utilizzerà. Caravaggio è una delle espressioni, diciamo, della controriforma cattolica. Abbiamo fatto quattro su questo, vedete appunto vengono portati al Papa i documenti e intorno si vede ancora come in una finestra i padri conciliari. Tra l'altro uscendo sapete che qui vicino c'è Santa Maria della Scala, dove fu commissionata dai Carmelitani la famosa tela della morte della Vergine di Caravaggio, che è una delle opere che è stata rifiutata, ed una delle opere più religiose che ci sia. Fu rifiutata probabilmente perché aveva i piedi nudi, cioè il gusto, non era un fatto teologico, il gusto dell'epoca non lo accettava. Caravaggio fa una donna con la pancia, è morta ma c'ha la pancia, non è che c'ha la pancia perché è un'annegata, come si dice, potrebbe anche essere un'annegata, cioè i pittori hanno sempre dipinto con modelli veri o morti, ma la pancia ce l'ha perché è la madre, cioè lei muore, la cosa che si porta nel cielo è che lei ha dato alla vita il Cristo, cioè è un'immagine di una forza, cioè anche nella morte il segno di Maria, la cosa per cui lei è nata è darci Gesù. È un'immagine, purtroppo i padri carmelitani non l'accetta, cioè Caravaggio la fece, poi dopo un po' di tempo fu tolta e furono rifiutate, mi diceva, c'è un esperto di Caravaggio, anche dell'attuale pittore, anche le sue prime due tele di quello che l'ha fatto furono rifiutate anch'esse, e poi adesso quindi abbiamo la terza o la quarta? Terza, forse una. La terza dell'autore, quindi è la quarta, cioè capite a quei tempi la committenza di questo non va bene, questo non è gusto, questo lo rifacciamo. se nelle chiese moderne rifacessimo qualcosa io sarei un po' contento, togliessimo qualcuna delle brutture. Bene, usciamo. Questo è del Cati, le opere sono del Cati, comprese le storie della soffitto, ma no. Uscendo vedete le tombe medievali, sono di un padre e di un figlio, dall'altra parte lo stesso. Nella seconda c'è scolpita di nuovo la Dormizione della Vergine, che adesso vedremo. Attenti, c'è un piccolo gradino. Qui vedete di nuovo, bellissima a destra, la morte della Madonna, con tutti gli apostoli che gli vanno intorno, e Cristo che prende il neonato e la Madonna che viene portata in cielo. Adesso lo vediamo nei cavallini. Sentite mentre scendete, perché dobbiamo andare via, vedete la parte che ci manca. Innanzitutto i cavallini, vedete a sinistra è la nascita della Vergine. Quindi quella grande non è la Madonna, ma è Anna. Anna è una delle cose che la Chiesa prende dai Vangeli apocrifi. Sapete che il nome Anna e Gioacchino non c'è nei Vangeli canonici, ma c'è nei Vangeli apocrifi non gnostici, quelli, diciamo, popolari, con le storielle popolari. La Madonna è la neonata, cioè quella bambina piccola che viene lavata, viene pulita. Vedete, ci sono le persone che la lavano e c'è una tenda che si apre e accudiscono Anna, la vecchia Anna. Da questa parte invece abbiamo la famosa iconografia della Dormitio Mariae, Dormitio Virginis, con la parola latina dormitio, in greco koithymesis, phoimesis, si intende Maria che muore ma per ascendere al cielo, cioè muore non per stare nella terra ma per salire in corpo e anima. Allora vedete, c'è Maria sul letto di morte, la stessa immagine di Caravaggio, cioè Maria è morta, e chiaramente è la stessa immagine, per modo di dire, cioè è la stessa impianto iconografico totalmente rinnovato nel 1600, e tutti gli apostoli, secondo la tradizione degli apocrifi, vennero chiamati, avvisati misteriosamente della morte della Madonna, si radunano intorno alla Madonna, appare Cristo che scende con la mandorla, e Cristo, quella bambina che tiene in mano, è la Madonna, è la madre. È quello che Dante dice, Vergine madre, figlia del tuo figlio, cioè qui è Cristo il padre, se volete, Cristo è l'adulto che prende con sé la bambina, cioè Cristo il grande che prende con sé colei che è grandissima ma che è piccola dinanzi a lui, no? Quindi Maria è la madre da un lato, la sposa dall'altro, è la figlia dall'altro, cioè è fatta, è salvata da Cristo, no? È un giro infinito di queste cose. Allora, questo è sempre il Cavallini, sopra avete di nuovo la prosecuzione dell'abside con l'arco, che è probabilmente successivo forse ai tempi di Eugenio III, che è il primo papa cistercense, cioè è un papa discepolo di San Bernardo. È abbastanza, l'iconografia è semplice, si vedono i due profeti che annunziano l'incarnazione, al centro la croce con l'alfa e l'omega. Vi ricordate i sette candelabri che vengono dall'Apocalisse, l'abbiamo visto quando facemmo Santa Prassede? I sette candelabri rappresentano la Chiesa. La gente si dimentica di dire che l'Apocalisse è un libro cristiano. L'Apocalisse dice che Cristo appare in mezzo alla Chiesa. La Gerusalemme che vince il male è la Chiesa, è il popolo di Dio. Allora la croce di Cristo si manifesta in mezzo ai sette candelabri, è un tipico richiamo dell'Apocalisse. Poi sono i quattro viventi con le forme degli evangelisti. E poi la particolarità, vedete che ci sono due gabbiette sotto con un uccellino dentro, a destra e a sinistra. Sì, ecco, è un'immagine che dice l'incarnazione, cioè Dio è talmente grande ma si è fatto mettere nella gabbia dell'umanità, cioè l'umanità è come un qualcosa che è piccolo per Dio, eppure Dio ci si è messo dentro, cioè è entrato dentro questa piccolezza, no? Sulla sinistra c'è una palma e vedete c'è sempre l'araba fenice, cioè c'è un piccolo uccello a sinistra che rappresenta l'immortalità, perché la tradizione medievale credeva che l'araba fenice risorgesse sempre dalle sue ceneri. Dinanzi a voi vedete il ciborio e la fenestrella confessioni, sotto ci sono i martiri, sono le ossa dei martiri, e sulla destra vedete la scritta Fons Olei, sì. E questo luogo è il luogo dove secondo la tradizione ci fu lo sgorgare dell'olio in previsione della morte di Cristo. Se vi girate dietro,
vediamo il soffitto e l'assunta del Domenichino. Qui siamo intorno al 1615, Caravaggio è morto da 5 anni, avete visto che a San Luigi dei Francesi c'è Caravaggio da un lato e il Domenichino dall'altro, e questa è l'assunta. Qui invece vedete non c'è più l'immagine del morire, ma è solamente la Madonna portata dagli angeli, cioè diventa centrale la sua figura che sale verso il cielo. Sono immagini diverse per dire l'unico mistero dell'anime, della carne di Cristo, della Madonna, che vengono portati da Cristo nel cielo. Va bene? Direi andiamo di là. Dei frammenti antichi, dei frammenti di mosaici romani, eccetera, li guardate un attimo, non c'è tempo di... Veniamo a... la parte più espositiva. Innanzitutto potete trovare sulla prima pagina questo testo famoso della Leggenda Aurea. La Leggenda Aurea, è utile saperlo, è un testo medievale fatto da un francescano che si chiamava Jacopo da Varaggine, cioè da Varazze, che è un posto della Liguria, che raccolse tutti i fatti che il Medioevo riteneva veri dei santi. Quindi non è tanto che l'ha composto lui, cioè questo libro importantissimo è utile per sapere cosa un santo medievale, cosa pensava il Medioevo di una storia di un santo. Lo trovate tutti, a volte in maniera anche un po' disordinata, per esempio, non so, la leggenda di Maria Maddalena, che diventa eremita nella Camargue, va a vivere alla Sainte Baume, prega, sale con gli angeli, cioè si andava in pellegrinaggio. Che cosa Maria Maddalena aveva fatto? Il Medioevo lo prendeva da queste storie che venivano raccolte, no? Sapete che Giotto fa le storie di Maria Maddalena nella Basilica Inferiore, l'abbiamo già detto, no? I francescani anche lì non portano mai nessuno, ma questo è un altro problema. San Francesco amava Maria Maddalena proprio come la patrona degli eremiti. La Maddalena è la grande patrona, colei che dopo aver peccato ama Cristo come monaca, non è l'amata come come monaca che si consacra per amore, a non amore di innamoramento, è l'amore mistico, l'amore così come tutto il monachesimo vive questa tensione, è l'immagine del monachesimo, la Maddalena. Leggenda vuol dire che si deve leggere, perché sapete che nella tradizione della Chiesa le storie di santi si leggono, cioè leggenda non vuol dire il senso moderno me la sono inventata, leggenda vuol dire che come nell'ufficio di letture ogni giorno si legge un pezzo di un santo, quindi la Leggenda Aurea è liturgica, cioè il giorno cui 5 si legge la storia di San Martino, il giorno tot, ogni santo ha, perché io attraverso l'amore dei santi capisco la presenza di Dio, no? Quindi bisogna passare per i santi per conoscere la fede. Trovate il testo che si parla della Dormitio Mariae e notate che sono le stesse frasi che abbiamo citato, cioè vieni dal Libano mia sposa, vabbè, ve la leggete, non c'è tempo. Andiamo a pagina 2. Il monachesimo medievale. Abbiamo già parlato di San Benedetto, pian piano uscirà poi il testo scritto, ho finito tutti i testi del secondo anno, li trovate sugli scritti, fino a Sant'Agostino, quindi il primo e il secondo anno ci sono online tutti i testi, ve li potete prendere, invece da quelli dell'Alto Medioevo ancora, quindi San Benedetto ancora non lo so. Cosa succede nel Medioevo? Abbiamo questo enorme sviluppo del monachesimo di tradizione benedettina. In particolare nel X secolo, cioè dall'anno 900 in poi, si sviluppa prima il monachesimo cosiddetto cluniacense, cioè l'abbazia di Cluny, che è in Borgogna, vicino all'odierna Tesè è stata fatta lì anche perché vicino c'era questa abbazia madre del monachesimo medievale, dal 900 in poi si sviluppa in maniera incredibile, fino ad arrivare ad avere circa 200 anni dopo, 250, 1100 monasteri. Notate che queste cose, noi dobbiamo essere chiari, non avvengono per ragioni come una certa storiografia deteriore, perché la Chiesa c'ha il potere, perché la Chiesa... Questi sono dei movimenti giovanili, cioè entrano centinaia di giovani perché dicono questa è la vita cristiana. Qui si prega, si cerca Dio, si studia, si fa la carità. Sapete che i monasteri crescono a volte nei posti più pericolosi,
La gente dice, ah, il monastero che si è comprato, il monastero al San Bernardo. Il passo del Gran San Bernardo, ci sta il monastero, perché lì i monaci lottavano contro i briganti per far passare i pellegrini. Cioè adesso c'è l'autostrada, ma quella cosa ha salvato migliaia di mercanti. La gente stupida dice, guarda che bel posto, a San Fruttuoso ci sta la chiesa, perché quello era il posto dove arrivavano gli arabi, i turchi, lì serviva per proteggere, cioè era una preghiera, ma era un monastero fortificato, cioè era gente, aveva un coraggio incredibile, che per il bene della società a cui apparteneva andava, non stava chiuso solamente dentro la città, ma usciva fuori perché c'era bisogno di queste presenze. Noi dobbiamo rileggere in maniera vera, reale, storica, anche un po' furba le cose, no? Allora Cluny riesce ad avere tale sviluppo. Il Papa dice sempre, Benedetto XVI, la Chiesa si rinnova con i movimenti vivi, cioè non che uno fa tavolino, tu non sai manco, a un certo punto uno comincia, perché da uno diventano 1100 monasteri? Boh, però di fatto così è, cioè 1100 monasteri a quel tempo vuol dire 10.000 giovani, 20.000 giovani, sono delle cose in cui centinaia di persone. Poi finisce quel periodo e emerge un'altra, cioè queste cose non sono sempre eterne. Voi capite che chiaramente quando si hanno 1100 monasteri, questi diventavano anche potenti. Cioè pensate cosa vuol dire un'abbazia madre che ha 1100 figlie in tutta la Francia, in tutta la Spagna, in tutta l'Italia. Ma questa è la forza costruttiva. Io capisco anche a qualcuno gli dà fastidio, sono i vescovi in tutte le città, cioè, ma perché c'è la Chiesa, i cinesi dice la Chiesa è legata al Vaticano, cioè perché un cinese deve essere, però così è, cioè lui è, perché ha ricevuto la fede, cioè è la vita che è questo. Allora, il fondatore più importante di Cluny è Oddone, che è un santo, molti dei primi abati di Cluny sono santi, poi pian piano c'è la decadenza, come spesso avviene nelle cose umane, cioè cominciano i grandi santi, poi non è detto che tutti siano sempre all'altezza. Però, allora Oddone dice, usa proprio la Maddalena come immagine della sua scelta, vedete il testo? Maria Maddalena, che seduta ai piedi del Signore con spirito attento ascoltava la sua parola, è il simbolo della dolcezza della vita contemplativa. Cioè, io voglio fare come vita. Io come voglio vivere come la Maddalena, voglio sedermi ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola. Quindi io vado in un monastero dove con una vita comune, con una biblioteca, riusciamo a cercare Dio. Subito dice sempre nella vita di Sant'Oddone, Gesù nella sua bontà, attingendo ai vari giardini dei monaci, formava in un piccolo luogo un paradiso. Questa è una frase che anche il Papa ha ripetuto. I monasteri sono dei piccoli paradisi. Perché ci sono le piante belle, perché si mangia bene, perché, cioè, si crea il monaco che cerca Dio, misteriosamente, più cerca Dio, più diventa bella la casa dove abita, diventa bello quel territorio, pian piano c'è un luogo dove studiare, dove rifugiarsi, dove, cioè il monastero che nasce per una ricerca di Dio, in realtà diventa un paradiso per la vita del mondo, cioè, no? Bernardo sapeva che poi in realtà nessun monastero è un vero paradiso, ma c'è sempre il peccato, cioè sembra un paradiso, ma poi bisogna sapere essere anche realisti, cioè così come nelle famiglie, così si aspira al paradiso, ma il paradiso verrà alla fine, noi adesso dobbiamo camminare anche un po' nella fatica. E poi ci sono delle espressioni di Pietro il Venerabile, che è forse l'ultimo grande santo di Cluny, che è contemporaneo di Bernardo. Allora lui dice: io sono, come abate, sono portato all'indulgenza, mi incita la mia abitudine a perdonare, sono assuefatto a sopportare e perdonare, cioè descrive il suo atteggiamento. Con quelli che odiano la pace vorremmo possibilmente sempre essere pacifici, cioè si vede come il monachesimo vive la realtà della fede cristiana, del perdono, eccetera. Non sono di quelli che non sono contenti della loro sorte, il cui spirito è sempre nell'ansia o nel dubbio e che si lamentano perché tutti gli altri si riposano e loro sono i soli a lavorare. Io non sono così, io come monaco sono sereno, cioè mi piace lavorare, non sto sempre a contestare, cioè queste grandi figure di abate che lottano. E sapete che il monachesimo di Cluny ha come grande perno la liturgia, cioè nei monasteri noi abbiamo la grande cura, mentre nelle parrocchie a quei tempi la liturgia era poverissima, i preti sapevano a stento leggere, non c'era la catechesi, l'oratorio, cioè i preti facevano i sacramenti, ma poi poco altro, alcuni erano anche peccatori, il monachesimo è stata la fiamma della Chiesa, cioè nei monasteri si pregava veramente bene, si andava a confessarsi, si andava a chiedere consiglio, c'erano la liturgia, c'era l'omelia, c'era il canto dei salmi, e poi c'era anche questo influsso sociale di portare la pace. Per esempio i monaci lottarono per la tregua di Dio, cioè durante la quaresima non si deve combattere, voi siete cavalieri, ma almeno che... cioè c'è un continuo tentativo realistico, cioè non c'è un pacifismo assoluto, ma c'è il tentativo di prendere degli elementi e dire, sentite qua almeno mettiamoci d'accordo, cioè su alcune cose cerchiamo di... Pian piano però il monachesimo di colui diventa sempre più ricco, quindi queste abbazie hanno poi terre, cioè poi sono bravi, cioè dissodano campagne, boh, e diventano delle abbazie ricchissime, cioè man mano che i monaci aumentano, diventano un'abbazia di 200 persone che lavorano insieme, diventa... Una battuta che avevo segnato, ve la dico, purtroppo io dico sempre troppe cose che non c'entro niente, perdo tempo, ma comunque. E sapete che Gaudì, questo grandissimo personaggio cristianissimo, forse sarà fatto santo e beato, Gaudì, in ogni casa ci sono simboli cristiani che nessuno fa vedere, la pedrera c'è scritto Ave Maria, grazia plena, sopra nessuno lo fa vedere, i camini sono le croci sopra la loce, cioè, quella è l'immagine di Montserrat, la casa Badiò, Batlò, c'è un campanile con scritto i nomi di Gesù, Giuseppe e Maria sopra, nessuno lo dice, ma comunque lasciamo perdere questo. Gaudì diceva da cristiano, in ogni luogo dove c'è bellezza e pace c'è qualcuno che si sacrifica. Se tu vedi una famiglia in pace vuol dire che c'è un uomo e una donna che si sacrificano, e se si sacrificano tutte e due c'è una pace perfetta, ma in un monastero si sacrificano tutti gli uni per gli altri, allora la comunità è straordinariamente viva e ricca, cioè dove ci sono 100 persone che sono disposte a sacrificarsi gli uni per gli altri fila tutto liscio, per modo di dire, ma comunque con le tensioni. Allora Gaudì diceva, io vedo, dove vedo che c'è vita, bene, carità, figli, vuol dire che c'è qualcuno che si sacrifica. Il monastero è questo, cioè è un luogo di esercizio della vita. A Cluny pian piano si sostituisce Sito, in latino si chiama Cistercium, adesso Sito, dopo le famose espropriazioni, è un carcere, se voi andate a Sito non si può entrare perché è una delle prigioni francesi, e mentre Cluny è stata distrutta, c'era solo una parte dell'abbazia, era una delle chiese più grandi del mondo medievale, purtroppo l'abbazia di Cluny è rimasta solo una parte. E Bernard, cioè una serie di persone dicono, noi vogliamo essere monaci, ma come fa Cluny oramai non c'è più lo spirito della povertà, della ricerca di Dio, dello studio, della carità, noi dobbiamo prendere la stessa regola ma riviverla in un altro modo. E allora cominciano a partire da un'altra abbazia, nel giro di pochi anni arriveranno a 525 abbazie, cioè il numero massimo dei cistercensi sarà 525 abbazie. Bernardo, che è vicino di Digione, dell'area francese, decide a un certo punto nella notte del Natale di 1111, gli appare la Madonna con il bambino, decide di consacrarsi a Dio e... si fa monaco con 4 fratelli e 26 parenti e raccontano le storie, pensate anche, cioè, come Francesco, no, che viene Bernardo, cioè tutti i giovani, cioè Francesco è sulla linea di questo, non è un'altra cosa, per la gente Francesco è buono, tutti gli altri medievali sono cattivi, è un'idiozia storica oltre che teologica, cioè ci sono vari movimenti che ogni volta riprendono in maniera leggermente diversa una cosa che è sempre... E si racconta che Bernardo arriva con 31 persone e l'abate dice, ma noi non abbiamo posto, cioè noi siamo meno di voi, cioè un intero gruppo, diciamo, di giovani che seguono questo giovane coraggioso, decidono tutti insieme, partono e vanno. Viene chiamato Bernardo il dottor Melliflus, cioè il dottore dolce come il miele. Perché il miele è proprio l'idea della dolcezza, lui dice Cristo è miele nella bocca, cantico all'orecchio, giubilo del cuore. Notate, stiamo entrando nel tema dell'amore, che è quello che mi interessa, cioè per Bernardo la fede è una dolcezza, cioè lui non dice solo credo che Dio c'è, sono arrabbiato con Dio, con tutto, ma dice che meraviglia che io credo in Dio, cioè c'è una dolcezza nel credere. L'amore non è semplicemente credere, ma è amare di credere, è amare quel Dio in cui si crede, no? Bernardo è il grande cantore della dolcezza di Dio. Pensate anche alle nostre famiglie, no? Io ti amo! Cioè, l'amore è una cosa Cioè, tu lo vedi dal tono con cui si dice una cosa che ti... Cioè, è vero che tu ti ami anche se sei arrabbiato, no? Però il tono, l'amore, viene detto dai gesti, dalle parole, no? L'amore attrae, attira, non si impone. Allora, Bernardo è il dottore Mellifluss. Conoscete quel famoso inno meraviglioso, Jesu Dulcis Memoria, no? Cioè, dove compare la parola dolce. Jesu Dulcis Memoria, dans fera cordis gaudia, sed super melet omnia, eius dulcis presentia. Più del miele è dolce la tua presenza. Cioè, Gesù è un inno medievale, no? Gesù è più dolce. Capite cos'è la fede? No? Pensate ai catechisti, no? Il catechista, questo è il problema, deve far capire la dolcezza di Gesù, la grandezza, la bellezza, la meraviglia, la potenza. Cioè, Gesù, questo è il problema della catechesi, deve colpirti il cuore, deve dire, mamma mia, che cosa interessante, no? Questo è l'amore, cioè, la catechesi deve far amare Dio, deve portarti a avere questa percezione della dolcezza. E Bernardo lo fa, trovate questa frase, credi a chi ne ha esperienza, nelle selve, Bernardo andava nei luoghi dove c'erano le paludi, quindi bonificavano i terreni, dove c'erano i boschi, nei boschi troverai qualcosa di più che non nei libri, lui ha scritto centinaia di lettere, di libri, però lui dice per trovare Dio dobbiamo, la legna e la pietra ti insegneranno ciò che non puoi ascoltare dai maestri, cioè vuoi trovare Dio? Cominciamo a vivere in un posto, a costruire un'abbazia, a lavorare la terra, c'è la presenza di questa regola in cui il monaco vive, lavora, costruisce nel nome di Dio questo luogo meraviglioso. Spesalvi la conoscete, lo saltiamo. La lezione divina. Nel monachesimo medievale emerge questa lettura sapienziale della parola, cioè la parola di Dio viene letta, è una balla che il Medioevo non legge la Bibbia, nel Medioevo tutti leggono la Bibbia. Il problema è che nel Medioevo molti non sanno leggere, non è che la gente non ha la Bibbia, perché la Bibbia scritta a mano è grossa così e servono 300 pecore per farne una. Cioè, la Bibbia nel Medioevo ce l'ha solamente la cattedrale, ce l'ha, neanche tutte le parrocchie ce l'hanno. Cioè, non c'era il messale, i preti avevano dei piccoli pezzetti per dire la messa, non c'erano i libri, non si leggeva la Bibbia, ma dove si leggeva? Tutti leggevano la Bibbia, e dove non si leggeva la Bibbia si insegnava. Si spiegava, la si dipingeva, cioè era una cultura dove la Bibbia era importante. La Bibbia ce l'avranno tutti quando esiste la stampa, infatti il primo libro che si stampa è la Bibbia. Gutenberg, il primo libro che stampa è la Bibbia, ed è perché è il libro che ha la maggior diffusione, è il libro che va in giro dappertutto, no? La Bibbia è sempre stata usata nella Chiesa, questo semmai il problema viene dopo, cioè quando il protestantesimo, allora la Chiesa ha paura, anche Lutero e Calvino cominciano a dire non leggete la Bibbia dopo la rivolta dei contadini, Lutero dice la Bibbia la spiegavano i pastori, perché se la leggete voi da soli fate la guerra ai nobili e succede un macello, cioè Lutero si rende subito conto che la Bibbia va letta con una sapienza che, però non entriamo in questi, quando arriveremo a Lutero poi ne parliamo meglio. Cosa fa in particolare il monachesimo medievale? Elabora una lettura della Bibbia dove pian piano si scende nel livello profondo, cioè c'è, qui vi ho messo, riconoscete a memoria, ma le quattro tappe della lezione divina, un testo va letto, cioè bisogna ascoltarlo veramente, lo si legge dopo aver invocato lo Spirito, perché quando io lo leggo devo ascoltare quel testo e non quello che penso io. Il dramma, come voi sapete, quando si fa la lezione divina, si fa un gruppo sulla parola di Dio, si legge un testo e uno dice quello che lui pensa, ma non fa la fatica di dire cosa pensa, cioè c'è una fatica di uscire da me, e allora io ho un'idea e dico Dio dice questa cosa che in realtà è quello che voglio io, no? La lezione è cercare di rispettare il testo così com'è, primo punto della lezione divina, no? Secondo punto, la meditazio, quel testo non è un testo morto, ma quel testo mi viene dato per capire oggi la mia vita, quindi quel testo parla a me oggi, mi dà una consolazione, una conversione, mi chiede, cioè c'è un secondo passaggio che è la attualizzazione nella mia vita di quel testo che è un testo che non sono io, ma che devo diventare io, cioè io devo piegarmi a quel testo. La terza parte è l'oratio, è quando uno, avendo ascoltato il testo, poi dopo prega Dio con quel testo, cioè, non so, il testo parla del, mi dice a me che io devo perdonare, ma io sono arrabbiato con quel parente, allora io dico, Signore, aiutami a perdonare, cioè,
quello che io ho ascoltato lo tramuto in richiesta a Dio, in intercessione, no? È la preghiera di domanda che nasce dall'aver ascoltato che cosa Dio mi dice. Poi c'è la contemplazione nel mondo monastico, che è la dopo aver ascoltato, capito, attualizzato, pregato, mi fermo e lo gusto, è la dolcezza di nuovo, cioè il testo lo faccio scendere in maniera di sapore, di dolcezza, lo semplifico, me lo ricordo, resta nella mia memoria, cammino e mi torna in mente quell'esempio che Dio mi ha detto fai quella e cambia quella e smettila di lamentarti sempre, quella cosa che bello sarebbe che se non mi lamento, che bello che Cristo ha l'agnello e lui si è offerto, cioè è il contemplare dopo aver in qualche modo capito, poi semplificare, no? Tutta la teologia medievale monastica in particolare elabora questa riflessione sulla lezione divina e quindi nei monasteri sempre si studia con questo metodo. Sapete che, mi piace dirlo sempre per passare dall'antico all'attuale, sapete che uno dei punti su cui assolutamente Martini e Ratzinger sono assolutamente d'accordo è questo. C'è un testo bellissimo di Ratzinger che da cardinale dice: quando io dico che la parola di Dio va letta in senso spirituale, intendo quello che fa Martini, cioè quando Martini fa la vita di Mosè, il cardinale Caromè, fa proprio una lettura sapienziale della parola di Dio, cioè la medita, la confronta con i rabbini, con i padri della Chiesa, con i teologi. Questa è la lettura che alla fine mi porta a dire allora io credo, allora mi converto. Cioè la Bibbia non è un testo arido da tenere solo per gli studiosi, ma la Bibbia è il testo della vita della Chiesa. E c'è una vicinanza fortissima da questo punto di vista, no? Martini è veramente uno dei grandi maestri che ha insegnato all'Italia a leggere, meditando la parola di Dio, eccetera. Dentro questo abbiamo il Cantico dei Cantici, noi arriviamo appunto al testo che abbiamo citato all'inizio. Sapete che Cantico dei Cantici, innanzitutto come parola, in ebraico vuol dire il cantico per eccellenza, cioè fra tutti i cantici è il più bello. È come dire il cantico per eccellenza, Shir Ashirim, canto di tutti i canti, fra tutti i canti è quindi è un superlativo assoluto, il canticissimo potremmo dire, il canto più bello, cioè un'espressione che dice come vanità delle vanità, vuol dire la vanità più alta, cioè un superlativo assoluto, non c'è niente di più vano che questo, questo vuol dire vanità delle vanità, cioè fra tutte le vanità questa è la più grande, questa che eccetera. I rabbini, come sapete, ebbero dei problemi ad accettarlo, ma il Cantico dei Cantici entrò nel canone, perché fin dall'inizio ai rabbini era evidente che il Cantico dei Cantici non parlava solo dell'amore umano. Il Cantico dei Cantici parla chiaramente dell'amore umano, parla chiaramente di un uomo e di una donna, ma entrò nella scrittura proprio perché venne visto dai rabbini come una allegoria, una metafora, cioè ha due livelli di lettura almeno, ha un livello letterale e ha un secondo livello dove si parla dell'amore di Dio e dell'anima di Dio e del suo popolo. Dicono per esempio Rabbi Akiva: in Israele nessuno ha mai contestato che il Cantico dei Cantici sporca le mani, cioè quando lo tocco ho toccato una cosa santa. E sapete che il canone biblico viene chiuso nel primo secolo dopo Cristo, cioè il canone cattolico e il canone ebraico si formano insieme, quindi i rabbini dopo Cristo discutono, e siccome i cristiani leggono la Bibbia in greco i rabbini la tolgono, abbiamo già detto che la Bibbia greca è fatta dagli ebrei, non è fatta dai cristiani, non sono stati i cristiani a avere ellenizzato l'ebraismo, ma gli ebrei hanno ellenizzato l'ebraismo perché non c'è niente di strano, l'hanno fatto loro, e la Chiesa ha ripreso la parte greca dell'ebreo. Allora discutono in questi sinodi e Akiva difende che è santo, il Cantico dei Cantici è un libro santo. E il Targum Shir Ashirim, cioè il Targum è un commento del Cantico dei Cantici, Shir Ashirim in ebraico, il Targum dice: il Signore parla con noi faccia a faccia come chi bacia qualcuno. Cioè cos'è il Cantico? Perché il Cantico dei Cantici parla dell'uomo e della donna? Perché in realtà nel cantico Dio ci bacia in bocca, cioè noi dovremmo amare Dio come ci si bacia in bocca, il bacio è l'immagine del rapporto con Dio, capite, cominciate a capire l'immagine, no? Cioè quell'immagine dice che la Chiesa e Gesù, Gesù ama come un amante, la Chiesa ama Gesù come l'amante, cioè è l'amore che li unisce, è il bacio che li unisce.
Il Talmud Sanedrin, B vuol dire babilonese, trattato Sanedrin, colui che dice un versetto del Cantico dei Cantici facendone una canzone e colui che ne dice un versetto fuori contesto in un festino porta sventura al mondo. Cioè gli ebrei di Babilonia capivano che il cantico ha delle parole erotiche, ha delle parole sessuali. Se io prendo questa parola e la porto fuori dal suo contesto, sto portando sventura al mondo, perché quel cantico parla dell'amore anche di Dio e della creatura. Origene, e così via, non viene ammesso a comprendere il cantico colui il cui uomo interiore è ancora infantile. Cioè, pian piano si fa strada l'idea che il Cantico dei Cantici è il libro dei cristiani maturi. Cioè, un principiante non è in grado di capire cosa vuol dire baciare Dio sulla bocca. Perché l'amore è del contemplativo, cioè l'amore richiede un grande cammino. Allora Origene dice il principiante non capisce l'amore di Dio, gli interessano altre cose. Ma se io gli dico ama Dio, lui dice... Adesso penso ai poveri, adesso penso un'altra cosa, penso a quello che devo fare a casa, penso al lavoro. Cioè arrivare ad amare Dio è un cammino molto lungo, no? Bonheffer, da parte sua, nel Novecento chiaramente si riprende l'aspetto anche storico. Bonheffer dice, riprendendo invece la parte, è un teologo protestante ucciso dai nazisti nel 45, basta prendere il Cantico dei Cantici per capire quanto l'Antico Testamento sia carnale, cioè quanto il cristianesimo non è spiritualizzato, ma è qualcosa di sensibile, di appassionato al corpo, alla vita, eccetera. Siamo a una piccola riflessione sul Cantico prima di passare a Maria e poi vediamo questo passo di San Bernardo. Cosa vediamo nel Cantico? Innanzitutto nel Cantico c'è una forma dialogica. Se voi leggete il Cantico dei Cantici vi accorgete che non è un trattato sull'amore, ma parla la sposa, parla lo sposo, parla l'innamorato, parla l'innamorato, è difficile dire a che grado stiamo. Si parlano, cioè le due persone parlano fra di loro. Cos'è l'amore? L'amore è questa libertà ed è questo non fare tutto io, cioè se io faccio tutto io non sto amando. Se l'amore con mio marito è che io faccio tutto e lui non parla mai, vuol dire che io non lo amo. Se l'amore di mio marito è che lui decide tutto, parla... L'amore è un dialogo, l'amore è dialogico, scusate l'espressione banale, ma l'amore implica due persone. L'amore è un andare e venire nel cantico dove uno parla, uno sta indietro, uno sta avanti, ma sono due persone che sono in relazione. Nel Cantico noi troviamo in maniera fortissima il tema dell'attrazione, della sensibilità. Per esempio si dice, attirami, sento il odore del tuo profumo. Cos'è il profumo? Perché una donna si profuma, ma anche l'uomo si profuma? Perché il profumo ti fa andare dietro, cioè tu devi andare a sentire. Cos'è l'amore? L'amore è qualcosa che ti prende, ti porta, ti attrae. Cioè non è qualcosa che ti trascina. Tre volte ho usato questa immagine, mi hanno raccontato i ragazzi delle parrocchie, i ragazzi maschi, all'inizio puzzano, cioè non si lavano mai, le ascelle non se le lavano mai, poi quando cominciano a innamorarsi non si lavano e si mettono sopra il profumo, perché pensano che il profumo tolga, poi a un certo punto cominciano a lavarsi, a profumarsi, allora sono pian piano, stanno maturando per il profumo, perché pensate, sono delle cose, allora leggete quante volte si usa l'espressione profumo. Perché è importante il profumo nell'amore? Cos'è il profumo, no? A un certo punto si dice più volte, per esempio versetto 4:9, tu mi hai rapito il cuore. Cos'è l'amore? Cioè il cantico dice, tu, amante, amato, mi hai rapito il mio cuore. L'amore è questo rapimento dove il mio cuore viene portato verso di te, viene strappato. Bernardo dice questa è la vita cristiana è un rapimento del cuore, cioè rilegge questi testi e dice mi aiuta a capire l'amore umano, ma questo amore umano mi aiuta a capire chi è Dio, chi è il cristiano, cosa Dio pensa di me e cosa io penso di lui. A un certo punto si dice due volte io sono malata di amore, cioè l'amore viene descritto come una malattia. Ma pensate nel senso bello, cioè vuol dire che io ho una ferita lancinante, cioè io ho bisogno di te, io non sono come ero prima,
Cioè, quando c'è l'amore, io sono diverso. E Bernardo dice, ecco cos'è l'amore, ecco cos'è la preghiera, ecco cos'è cercare Dio, ecco cos'è amare la Chiesa, ecco cos'è amare la politica, amare i poveri. Cioè, vuol dire che io sono malato di amore, cioè, questo rapporto mi ha mutato il cuore, no? A 5:9 c'è la domanda, prendo solo dei passaggi, no? Come una domanda. Che ha il tuo diletto di diverso? Che c'è di diverso? Perché ti ha rapito il cuore quello e non quello? Cioè con una nel dialogo nascono delle domande, poi si attende un po' la risposta, e l'amore è proprio questo, che c'è una diversità. Pensate in questo mondo dove tutto è uguale, tutte le religioni sono uguali. Ma se tutte le religioni sono uguali, io non mi farò mai prete. Io mi faccio prete perché io vado dietro a te. Se tutti gli uomini sono uguali, non mi sposerò mai. Se tutte le donne sono uguali, perché mi devo sposare? La vera domanda è perché io amo. E l'amore è qualcosa che è unico. In 6:9 si dice unica è la mia colomba, cioè lo sposo risponde sì, è veramente unica la mia colomba, non c'è un'altra come la mia colomba. Ci sono tutte queste immagini e così via, no? C'è un'immagine bellissima e qui si capisce questo brano di Bernardo. Senza dubbio lo sposo fugge solo perché lei lo chiami con più ardore e lo trattenga con più forza. Perché nel Cantico dei Cantici succede questo, a un certo punto lo sposo arriva e la donna dice, leggiamo proprio il passaggio che è divertente, capitolo 5, io dormo, dice la sposa, ma il mio cuore veglia, un rumore, è il mio diletto che bussa, aprimi, sorella mia amica, mia colomba, perfetta mia, perché il mio capo è bagnato di rugiada, anche perché piove, eccetera, eccetera, i miei riccioli di gocce notturne. E la donna, mi sono tolta la veste, come indossarla ancora? Cioè già sono in déshabillé, adesso mi sono lavato i piedi, come ancora sporcarli? Il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolto. Cioè è tesa fra andare, però mi devo truccare prima, mi devo mettere il profumo. A volte sapete che si dà un appuntamento e arriva 3 ore dopo la donna perché si deve... Allora cosa succede? Mi sono alzata per aprire al mio diletto, le mie mani stillavano mirra, cioè nel frattempo si era profumata le mani, si era messa la mirra nelle mani, eccetera. Fluiva mirra dalle mie dita nella maniglia del chiavistello, cioè mentre aprivo c'era talmente tanto profumo che scendeva il profumo, eccetera. Ho aperto allora al mio diletto, ma il mio diletto già se n'era andato. Era scomparso. Io venni meno per la sua scomparsa, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Allora notate la forza, la bellezza, cioè il Cantico dei Cantici dice cioè l'amore bisognerebbe correre, se tu non corri perché la bellezza, il profumo, tu sei pigro, sei pigra, non corri, l'altro se ne va e allora lo devi cercare. E Bernardo dice, capite la lettura allegorica, questo è quello che avviene con Dio, Dio si nasconde perché poi dopo tu lo vada a cercare con ancora più ansia, cioè... nell'amore a volte avvengono queste schermaglie d'amore dove io fingo dire una cosa, allora Dio dice si nasconde perché tu lo vada a cercare, quindi se Dio è lontano non aver paura, ma ti sta tirando ancora di più a sé, eccetera eccetera, no? Alla fine c'è quel versetto famosissimo, forte come la morte e l'amore, cioè l'amore viene paragonato alla morte, e notate qui c'è la grande domanda del mondo: cos'è più forte, la morte o l'amore? Cioè l'amore pone sempre prima della morte. L'amore finirà? Ci si sposa, si fa un bambino per poi lasciarsi? La grande domanda di oggi. La gente dice, voi cristiani siete cretini, tanto l'amore finisce. Calma. Il dramma del mondo, cioè l'amore non può accettare la fine. Ma non solo la fine del tradimento, ma neanche la fine della morte. Cioè, ma se io ti amo solo per poi morire... Io ti amo, mettiamo anche che non ti tradisco, poi arriviamo tu, io vecchio, moriamo e nessuno si ama più. Oppure l'amore è più forte della morte, oppure l'amore è più grande della morte. Cos'è più forte, la morte o l'amore? Sapete cosa risponde la fede, ma lasciamo aperta la domanda per la vostra riflessione. E poi c'è una frase meravigliosa che purtroppo la liturgia taglia sempre, dice così... se uno desse tutte le ricchezze della sua vita in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.
Questa frase viene tagliata perché a volte i preti non la capi, noi preti non la capiamo. E allora questa frase è meravigliosa perché uno potrebbe dire: scusa, ma l'amore è esattamente dare tutte le ricchezze della vita in cambio dell'amore. Cioè l'amore è che io non c'ho più niente per me perché amo te, no? Io non c'ho. In realtà questo testo è preciso, cioè se io pensassi di trovare l'amore perché ti do tutto me stesso, io ti compro, vuol dire che io ti sto disprezzando, cioè l'amore è l'unica cosa al mondo che non si può comprare. Non è che mio marito mi ama perché io lo servo, mio marito mi ama perché è libero di amarmi, perché lui vuole amarmi. E se io non riconosco questa sua libertà, io lo sto disprezzando. Cioè l'amore vero non è l'amore perché io faccio qualcosa, così come il marito e la moglie. Cioè se io dessi tutto e pensassi che l'altro mi ama perché io do tutto, io sto dicendo che l'altro non mi ama liberamente, l'altro mi ama perché io gli do tutto, e se io smetto di dare tutto l'altro non mi ama più. Cioè io perdo la libertà, la verità dell'altro. L'amore è una realtà libera. Bernardo, capite, sono Bernardo e gli altri autori medievali commentano il Cantico dei Cantici e capite che da un lato si fa strada l'idea di che cos'è l'amore, d'altro canto si capisce cosa vuol dire che la fede è amore, cioè la fede è, allora l'uomo cerca con Dio questo, e il mosaico dice questo amore di Dio e dell'uomo, no? Maria è per eccellenza allora la donna dell'amore, cioè Maria è il Medioevo, il monastico esalta Maria come la sposa del Cantico. La sposa del Cantico è mia moglie, io sono il marito, ma anche è Maria ed è Cristo, cioè è un doppio livello di lettura. Quindi tutti i monaci medievali attingono alla vita concreta e usano la vita concreta per parlare di Dio e la vita di Dio per parlare della vita concreta. È famosissimo questo brano che Benigni chiaramente riorecchia, cioè Benigni ha studiato, qualcuno gli ha spiegato delle cose di... Notate il secondo brano, di una poesia meravigliosa, è Bernardo che si immagina la Madonna che deve dare la risposta all'angelo. L'angelo dice: tu sarai madre, hai udito, Vergine, che concepirai e partorirai un figlio, hai udito che questo avverrà non per opera di un uomo, ma per opera dello Spirito Santo. L'angelo aspetta la risposta adesso, cioè adesso l'angelo aspetta, deve fare ritorno a Dio che l'ha inviato. Aspettiamo, Signore, una parola di compassione anche noi, noi oppressi miseramente da una sentenza di dannazione. Di sì, perché se tu non dici sì, noi non ci salviamo, noi non abbiamo l'amore. Ecco che ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza, se tu acconsenti saremo subito liberati. Noi tutti fummo creati nel Verbo Eterno di Dio, ma ora siamo soggetti alla morte. Per la tua breve risposta, sì, sono la serva del Signore, dobbiamo essere rinnovati e richiamati in vita. Te ne supplica in pianto, Vergine Pia, Adamo, cioè Adamo, tutta l'umanità, e piange, dice Maria, sbrigati, dice di sì. Benigni scherza su questa cosa, su questa espressione. Te ne supplicano i santi patriarchi, gli antenati, abitano nella tenebra, tutto il mondo in attesa, cioè il mondo aspetta che tu finalmente dica sì, prostrato alle tue ginocchia. Dalla tua bocca dipende la consolazione dei miseri, la redenzione dei prigionieri, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutto il genere umano. Un po' più sotto, nella tua umiltà, prendi audacia, tu sei umile, abbi il coraggio di dire sto sì e diglielo sì a questo Dio. Cioè, sto scherzando, ma capite? Cioè, Bernardo gioca in maniera estremamente poetica su questa bellezza di Maria che dice sì, e voi capite come questo sì diventa la libertà del matrimonio, cioè la Chiesa capisce per Maria, per il Cantico dei Cantici, che la donna deve dire sì lei. Ci saranno matrimoni forzati nel Medioevo, ma non è questa la spiritualità medievale, cioè da questo sì nasce la dignità della donna, la dignità dell'uomo, la dignità della coppia. Cioè è la donna che deve liberamente dire sì, non può essere forzata Maria. Apri, Vergine Beata, il cuore della fede, le labbra all'assenso, il grembo al Creatore. Ecco che colui al quale è volto il desiderio di tutte le genti batte fuori alla porta. Vedete il cantico, no? Cioè il cantico dice lo sposo sta battendo e tu stai a pensare alla tua mirra. Maria, apri quella porta, cioè
è il Cantico dei Cantici che diventa l'immagine della donna di Maria che risponde all'amore di Dio e così via. Levati su, corri, apri, levati con la fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso. E poi finalmente la frase, eccomi, dice, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Cioè si scioglie tutta la tensione del brano. Bernardo, come tutto il monachesimo, insegna a pregare la Madonna, e abbiamo letto questo testo molto bello, l'ha musicato in musica liturgica una donna della parrocchia di San Bernardo di Chiaravalle, da Don Fabio Pieroni. Se volete lo trovate sugli scritti, c'è una melodia su Memorare. Non si è mai udito che nessuno si è rivolto a te e sia tornato senza che tu l'abbia ascoltato. Cioè, è questa fiducia sconfinata che Bernardo ha, perché Maria dirà, ti ascolterà sicuramente, perché... E allora vedete che questa cosa ridonda poi sull'amore, cioè c'è la teologia, l'amore Dio-uomo e l'amore umano che sono continuamente in tensione. Qui è da capo Bernardo che spiega cos'è l'amore. L'amore è sufficiente per se stesso, piace per se stesso, non è che si ama per un altro motivo. Io amo per avere un piacere, io se ti amo... Non c'è nessuna, se c'è un altro motivo, non ti amo. L'amore basta a se stesso. Pensate quanto segna la cultura occidentale, cioè da dove noi diciamo oggi il valore dell'amore, la dignità dell'amore, noi siamo nati per amore. È la riflessione dei monaci, della Chiesa, della Bibbia, eccetera. È a se stesso merito e premio. Il vero merito non è che io ti servo, che io ti cucino, il vero merito è che io ti amo. La cosa importante è che io ti sto amando, non che ti sto cucinando, non che ti sto portando i soldi a casa. È l'amore il merito. Se io cucino e non amo, non c'è più il merito. È l'amore il merito. E l'amore è anche il premio. Cioè non è che io amo per avere un altro premio, ma il premio stesso è che noi ci amiamo. Questo è il premio. L'amore non cerca ragioni, non cerca vantaggi all'infuori di sé. Il suo vantaggio sta nell'esistere. Il vantaggio dell'amore è l'esistenza dell'amore. Amo perché amo, amo per amare. Adesso parlo di una modernità sconvolgente, cioè Bernardo viene detto un medievale, cioè qui c'è la civiltà occidentale in queste parole, capite? Capite quando si dice le radici cristiane dell'Occidente? Non sono stupidate, cioè questa è la nostra storia. L'amore è il solo fra tutti i moti dell'anima, tra i sentimenti e gli affetti, con cui la creatura possa corrispondere al creatore. Cioè nell'amore noi corrispondiamo al creatore, il creatore ci ama, noi siamo allo stesso livello, siamo nella relazione con lui. L'unico con... anche se non alla pari, cioè è chiaro che Dio ama più di quanto noi amiamo, ma siccome tutti amiamo, noi e il creatore siamo alla pari. È l'unico con il quale si possa contraccambiare il prossimo, cioè anche il prossimo io lo posso solo amare se voglio veramente avere una relazione, in questo caso alla pari. Quando Dio ama, altro non desidera che essere amato, non altro ama se non per essere amato. Perché Dio ha mandato suo figlio? Perché noi diciamo ti amo. Perché si è incarnato? Perché è morto? È morto perché l'uomo dicesse io ti amo, cioè è tutto il mondo, tutta la vita. L'amore dello sposo, anzi lo sposo amore, cerca soltanto il ricambio dell'amore e la fedeltà. E poi la domanda bellissima, ci sono sempre le domande in questi testi poetici, perché non dovrebbe essere amato l'amore? Perché l'amore di Dio non deve essere amato? Sapete che questa cosa è nel Medioevo è presente, per esempio, nelle lodi di Jacopone da Todi. Jacopone da Todi, una delle lodi più belle, dice, comincia così, l'amore non è amato, ma l'amore che non è amato, per Jacopone è una, cioè, vai pazzi per questa frase, non è che non è amato il mio amore, io faccio sempre questo esempio, c'è una mamma, il figlio si mette con la ragazza lo lascia, la mamma dice, com'è possibile che non amano l'amore di mio figlio è così bravo, è così, c'è una mamma, c'è una figlia, com'è possibile che mia figlia sia stata lasciata da una... Jacopone dice, la cosa che a noi ci stupisce sempre è che l'amore non è amato, cioè quando c'è l'amore e uno non lo ama, noi diciamo non è possibile. Ma la vera meraviglia è com'è possibile che l'amore di Cristo non sia amato? Com'è possibile che Cristo non lo amino? È una cosa, si potrebbe dire, un parole moderne che lo manda ai pazzi, cioè Jacopone diventa pazzo perché non capisce come non si possa amare Gesù. Questa è la grande... Bernardo fa la domanda: come è possibile che l'amore non sia amato? Poi leggete altre cose, adesso lasciamo perdere, andiamo avanti perché siamo alla fine. Bernardo arriva a dire, punto 6, Lutero lo riprende: non est status in via Dei, cioè siccome l'amore è ciò che conta con Dio, nell'amore non c'è stasi, l'amore è conoscersi, rinnovare, allora non c'è nel rapporto con Dio fermarsi, se io mi fermo sto tornando indietro, e Lutero lo riprende, cioè non c'è un momento di, l'amore è un cammino, un approfondire, un andare avanti. Capitolo settimo, del paragrafo settimo, leggete poi a casa, e si apre qui la grande questione di cos'è la teologia. Vi facevo l'esempio di Abelardo. Abelardo, come sapete, la cosa più importante di Abelardo, da un lato ci sono queste famose lettere con Eloisa, no? Pensate di nuovo l'idea dell'amore romantico. Io penso che siano vere, sapete che non è chiaro se sono vere o no, probabilmente sono vere, c'è uno scambio epistolare fra un uomo e una donna medievale che parlano dell'amore. Ma Abelardo è anche il grande teologo per certi aspetti razionalista, cioè lui che scrive delle lettere di amore, poi è il teologo che è sofista. Allora Abelardo viene contestato da Bernardo e anche da Pietro il Venerabile, perché ha una teologia dove non c'è più l'amore. Cioè l'amore sta da una parte, ma Abelardo non lo porta dentro la teologia, e invece Bernardo dice la teologia deve portare all'amore, non è che c'è la conoscenza e l'amore, ma la conoscenza teologica di Dio deve diventare amore, deve essere amore, la teologia è amore, è rapporto con Dio, no? E alla fine, vi dicevo, si riconcilieranno, poi vi leggete i testi. Questo amore porta Bernardo anche al gusto, alla passione per il governo. Sapete che Bernardo girerà il mondo intero di allora. È famosa una espressione di Bernardo che io ho trovato solo citata da Giovanni Paolo I, cioè non riesco a trovare la fonte originale, se la trovate mandatemela. Sembra che Bernardo abbia detto: bisognava eleggere un papa. Allora Bernardo dice, e questa frase, è sapiente che insegni. Lo trovate qui, pagina, non mi ricordo le parole esatte. È santo, preghi per noi. È prudente, allora ci governi. Cioè non basta la sapienza e la santità per governare. Per governare serve la saggezza, la prudenza. Cioè se solamente chi è prudente sia colui che guida l'abbazia, guida la chiesa, eccetera. C'è una dote di governo che non è solo la santità, che non è solo... E sapete che uno dei problemi, adesso non ne possiamo parlare, è la grande questione. Bernardo si trovò con la lotta con i Catari. I Catari sono un gruppo... è stato sbagliato chiaramente la guerra, ma i Catari erano un gruppo comunque terribile, questo non si può non omettere. Per i Catari il corpo era male, cioè era un'eresia della chiesa antica, per cui per esempio i Catari negavano il matrimonio e i figli, negavano cioè non bisognava sposarsi, era perché c'era un'idea dualista della vita, e ci fu il mondo francese che lottò contro il catarismo, e alla fine venne sconfitto a Albi, gli albigesi, perché Albi era il luogo più importante, e fra l'altro lì nacque la Francia, cioè venne unificata la Francia, cioè i re francesi usarono di questa guerra per unificare poi dopo iniziare a unificare la Francia. C'è la questione delle crociate, degli ebrei lui difese moltissimo, in Bernardo si vedono dei punti in cui lui proprio scrive delle lettere fortissime quando ci sono dei gruppi cristiani che stanno facendo le crociate e saccheggiano le sinagoghe. Proprio li maledice, cioè non è possibile questa cosa. E alla fine sapete che nelle crociate Bernardo è il grande fondatore dell'ordine, cioè fondatore, è il grande teorico dell'ordine templare. Quando si va dei templari, a me la cosa che mi viene da ridere di più è come se l'ordine templare fosse una cosa fatta da chi... L'ordine templare è il tentativo di rendere i cavalieri, i guerrieri, renderli monaci, cioè dire dovete combattere perché c'è la guerra, ma dovete combattere secondo Dio. Qui dovete pregare, dovete aiutare i poveri, non dovete curare i feriti, cioè i templari, così come gli ordini crociati, sono degli ordini che cercano di portare la morale cristiana, di creare una guerra dove non ogni male è ammesso, ma... E allora il templare promette fedeltà al Papa, promette fedeltà, si impegna a pregare tutti i giorni, si impegna a morire per salvare e così via, no? E...
Bernardo è chiaramente all'origine di questa cosa. Alla fine, ultimo punto, rapidissimamente, voi capite come questa visione dell'amore arriva a cambiare, a segnare profondamente l'idea del rapporto uomo-donna. Cioè, si parla dell'amore di Cristo e della Chiesa, si parla della Madonna, ma in realtà si sta anche cambiando l'idea del matrimonio. Il matrimonio acquista sempre più la sua... Il matrimonio è Cristo che dice non l'indissolubilità. Sapete che Cristo è l'inventore dell'indissolubilità, cioè non c'è mai stata prima, nessun altro uomo religioso, nessun altro filosofo ha mai difeso l'indissolubilità del matrimonio. Gli ebrei divorziavano, così i romani, così i greci. Gesù inserisce una cosa nuova, perché è legato chiaramente all'amore di Dio, ma questa cosa ci mette del tempo a entrare. Cioè c'era il divorzio nella legge romana, c'era la poligamia, per esempio Carlo Magno ha avuto più mogli, cioè il mondo barbarico diventava cristiano, ma non voleva vivere la morale cristiana. Cioè diceva, noi diventiamo cristiani, però con le donne facciamo come vogliamo noi. Cioè se io prendo in guerra, mi prendo la moglie del mio nemico, poi dopo ci faccio io quello che voglio, no? Il Medioevo pian piano invece porta l'idea, cioè cerca di imporre l'idea dell'unicità come unica realtà che dice la dignità della donna. La donna è una sola, e così come l'uomo, e deve dare il suo assenso. Cioè non ha senso nessun amore che non sia libero. Vi ho messo qui un testo, non ve l'ho messo perché mi è venuto in mente dopo. Sapete che Pietro Lombardo, il grande teologo medievale, che è il maestro di tutti i teologi, sapete come spiega la costola? Sapete nella catechesi come si fa a spiegare che Eva esce dalla costola? Pietro Lombardo spiega: Dio fa uscire la donna dalla costola di Adamo perché la donna non sia schiava, cioè non esce da sotto l'uomo, ma neanche lo domini, se no uscirebbe dall'alto, esce dal fianco perché gli sia di pari dignità. Quindi la lettura di Genesi della costola è un testo di una straordinaria forza simbolica e di verità, indica la parità, la dignità. La parità non è un termine medievale, cioè l'uomo medievale avrebbe detto la dignità della donna, di Maria, della donna, poi che ci siano gente che le uccide, cioè questo è sempre stato. Ma quello che cerca di portare il cristianesimo è quest'altra visione dentro un mondo che ha i suoi vizi, i suoi peccati, le sue... Le Goff, in questo piccolo testo, lo potete vedere, mostra come nel Medioevo entra l'idea del sì del matrimonio, del sì che deve essere detto liberamente, e entra l'idea della, appunto, unicità, che non più la poligamia, diventa chiaro, cioè diventa un fatto oramai condiviso. Anche i popoli di origine germanica, barbarica, anglosassone cominciano ad accettare questo tipo di cosa. E poi trovate un testo di Franco Cardini che gioca un po' su queste cose, eccetera. Finisco con i famosi racconti del Graal, eccetera. Sapete che la tradizione medievale ha creato una tradizione cavalleresca straordinaria, che di nuovo la New Age saccheggia in maniera stupidissima. Sapete che la cerca del Graal... Il Graal vuol dire la grolla, il calice, cioè la ricerca del Graal è la ricerca del calice del sangue di Cristo, cioè è trovare Cristo che ha dato la vita e il sangue per me. È un oggetto simbolico, cioè i racconti del Graal sono un'iniziazione in cui il cavaliere passa attraverso mille tappe per arrivare a trovare il senso di tutta quanta l'esistenza, finalmente in maniera simbolica, no? E nei racconti, da un lato, c'è l'amore erotico anche, sapete che ci sono tradimenti fra i cavalieri, cioè, ma c'è questa, cioè Lancillotto e Ginevra, Tristiano e Isotta, si fa strada pian piano questa idea straordinaria dell'amore che ha delle regole della cavalleria, fra virgolette. Mio fratello Giovanni mi raccontava, finisco con questo, che è un esperto di queste cose, lui dice c'è un momento in cui, siccome Lancillotto e Ginevra non si toccano mai, Re Artù li trova, lui con l'armatura e lei vestita a letto, quindi c'è il letto e Lancillotto sta con l'armatura, perché l'amore è un evento ideale, quindi loro si amano. Allora Artù prende la spada, la mette in mezzo mentre dormono, in mezzo, e se ne va anche lui, cioè anche lui segnala che lui è arrabbiato senza toccare le due persone, no? Queste cose non sono dei racconti, alcuni autori di storiografia che io non dicono questa è un'illusione per negare che l'uomo e la donna in realtà vivevano male. No, questi racconti segnano veramente il cambiamento della mentalità, cioè dicono un ideale, fanno andare verso una certa direzione. E la nostra storia, la nostra visione dell'amore, dell'uomo e della donna, dipende da queste cose. Queste cose hanno segnato la storia. E capite come Bernardo, questo straordinario mosaico, dove l'evento centrale del mondo è l'amore di Maria e di Cristo, della Chiesa e di Cristo, ci dicono chi siamo noi, cos'è il cristianesimo, perché noi cerchiamo l'amore, e che cos'è l'amore nel senso più vero, più semplice, più reale che noi abbiamo. Ora abbiamo di nuovo con noi il nostro Lancilotto, e non Ginevra.
Allora, io non so che ascoltare Don Andrea vi aiuta a viaggiare un pochino nella storia al di là del, diciamo, del prevedibile. Non pensavo di entrare qui
sentir
parlare di Lancilotto e Ginevra e del Sacro Graal, però evidentemente avete un bravo direttore. Allora,
ma spero io che ho dei bravissimi catechisti, Roma, dei catechisti straordinari.
Bravissimi catechisti. Allora, spero vi siate sentiti a casa, soprattutto con un tetto sulla testa, visto che gli ultimi pellegrini li abbiamo dovuti strizzare per avevamo altri gruppi oggi. Ma buon lavoro, portatevi via, diciamo, idealmente quel che volete dalla Basilica, perché altri vorrebbero portarsi via un po' meno idealmente dei pezzi.
Le tessere di mosaico che avete preso rimettete da posto.
Bisogna sempre vigilare, ma non con i nostri pellegrini, i nostri catechisti. Allora, buon lavoro e spero avremo altre occasioni di incontrarci. Questa casa di preghiera sarà anche la vostra e naturalmente ci portiamo dentro anche diciamo le intenzioni perché la catechesi raggiunga i cuori e trasfiguri il volto di Roma, che con tutta la sua storia ha bisogno anche della vostra presenza. Grazie a Don Andrea, grazie.
Ringraziamo Don Marco, che sta accolto. E poi lo dico a loro, io ci tengo molto, che al di là della storia, poi la Chiesa vive oggi, cioè tutte queste chiese sono loro che ci danno la possibilità di entrare, di gustarle, le difendono dai vandali. Ha avuto un principio di incendio, un principio di allagamento in questi giorni, da nuovo parroco, quindi come tutti i parroci. Un pallone si era messo, cioè, mi ricordo, dove c'era la grondaia discendente, quindi il pallone aveva bloccato tutto e l'acqua aveva invaso tutta una parte del tetto della chiesa.
Allora, ho anche chiesto a Don Andrea di darmi il testo della sua catechesi fra vita, arte e storia, perché così arricchirà anche la spiegazione che faremo agli altri pellegrini. Allora, state bene.
Ciao. Grazie.